Cosa vuol dire essere reperibili? Che ci cercano e non ci trovano. Chi ha provato per qualche motivo nella sua vita a dover essere reperibile, sa che essere reperibile vuol dire essere sempre pronto. E io mi ricordo qualche giorno fa, più o meno 40 anni, che quando sono stato in Vigile del Fuoco, c'è dei momenti in cui dobbiamo essere sempre reperibili. Quando eravamo di servizio, e il famoso palo dei Vigili del Fuoco serviva soltanto per non ammazzarsi correndo giù per le scale, quindi ci si ammazzava meglio scendendo dal palo che non inciampando e rotolando giù per le scale, quando si era chiamati, quando c'era un intervento, è una cosa importante. Tant'è vero che quando si era di prima partenza, come si diceva, cioè i primi a partire per un'emergenza che arrivava, che non si sapeva quando sarebbe arrivata, bisognava essere veramente sempre pronti. Se bisognava andare in bagno, bisognava chiedere la sostituzione. Quindi, scusa, mi sostituisci perché devo andare in bagno? Perché se succedeva che ero in bagno, che stavo facendo la doccia, devo piantare tutto e correre. Durante pranzo, stavo mangiando una domenica pranzo, festa, un bel pranzo, a metà pranzo pianta tutto e corri via con la roba sullo stomaco, mezzo pieno, mezzo vuoto e così via. Quindi essere reperibili voleva dire essere sempre pronti ed essere pronti a dover piantare lì a metà quello che sta facendo. Quindi non potevamo incominciare a fare cose che non potevamo lasciare a metà, perché poteva succedere. Poi magari aspettavamo 2 giorni che non succedeva niente, ci annoiavamo, non c'era niente da fare per un giorno, 2 giorni, 3 giorni. In modo particolare c'erano i colleghi degli aeroporti, i vigili del fuoco all'aeroporto. Loro stanno degli anni senza fare niente, fortunatamente. Ma quando succede, succede. A Milano, vi ricordate quando c'è stato quell'incidente alcuni anni fa? Sono stati anni senza fare niente, quello del fuoco. Da un momento all'altro è successo il finimondo. E dovevano essere pronti come se avessero appena finito l'addestramento. È un po' questo il discorso che faremo oggi. Il capitolo 24 di Matteo inizia in un modo particolare. Gesù si sta allontanando dal Tempio. Aveva appena detto ai discepoli, aveva parlato con loro, aveva sentito dire: io, Gerusalemme, Gerusalemme, io avrei voluto raccoglierti, avrei voluto curarmi di te, ma non c'è niente da fare. Adesso voi non mi vedrete più finché non direte benedetto colui che viene nel nome del Signore. E se ne va dal Tempio. A questo punto i discepoli dicono: Signore, ma è bello però questo Tempio, eh? È proprio bello. Il Tempio di Gerusalemme era bello. Il Tempio di Gerusalemme era qualcosa di veramente grandioso. In archivio ho trovato un disegno dell'epoca, no? Così, disegnato proprio da Erode mentre faceva i progetti del Tempio, e per aiutarci aveva già scritto in italiano, un po' come il comandamento di non rubare di Benigni, che era stato messo in italiano. Ma oltre a questo c'è una ricostruzione, un plastico. Ma in archivio ho trovato delle altre cose, delle fotografie dell'epoca, fotografie del Tempio com'era, no? Scattato appena finito il Tempio, ne ha scattato la foto per gli archivi delle cronache ma ancora meglio una foto aerea del Tempio e di Gerusalemme. Se voi considerate com'era la città di Gerusalemme e cos'era il Tempio, è una cosa enorme, una cosa bellissima, una cosa che andava oltre a quello che era l'immaginazione dei discepoli. Tutta la spianata del Tempio, il Tempio al centro, prendeva un terzo della città, un quarto della città, era una cosa enorme. E i discepoli giustamente dicono: Gesù, hai visto? E Gesù dice: avete visto? Sarà tutto distrutto. E la domanda che i discepoli fanno: ma quando? Quando è che succederà questo? Quando è che avverranno queste cose? Quale sarà il segno del tuo ritorno? E loro che ritorno avevano in mente? Non avevano ancora capito che Gesù sarebbe stato arrestato, che sarebbe morto, che sarebbe risuscitato. Non stavano parlando del suo ritorno futuro, come lo intendiamo a noi adesso. Gesù aveva appena finito di dire: io non tornerò più qui finché non mi diranno benedetto, sì tu benedetto. Quindi loro pensavano a quel ritorno, e Gesù dà una risposta, come tante cose che troviamo nella Bibbia, con una doppia visione. Quelle aspetti delle profezie per cui hanno un aspetto immediato e un aspetto molto lontano, che tante volte noi non riusciamo a distinguere così bene. E quindi inizia la sua risposta, una risposta molto lunga che prende tutto sommato due capitoli. Noi leggeremo stamattina solamente una parte, anche se poi vedremo il resto di tutto il racconto. E Gesù rispose, ve lo leggo da una parafrasi, in modo che è più discorsivo: fate attenzione a non lasciarvi ingannare da nessuno, perché molti verranno e cercheranno di ingannare molta gente. Si presenteranno con il mio nome e diranno: sono io il Messia. Quando sentirete parlare di guerre vicine e lontane, non abbiate paura. Bisogna che ciò avvenga, ma non sarà ancora la fine. I popoli combatteranno l'uno contro l'altro, un regno contro un altro regno. Ci saranno carestie e terremoti in molte regioni, ma tutto questo sarà come quando cominciano i dolori del parto. Voi sarete arrestati, torturati e uccisi. Sarete odiati da tutti per causa mia. Allora molti abbandoneranno la fede, si odieranno e si tradiranno l'un l'altro. Verranno molti falsi profeti e inganneranno molta gente. Il male sarà tanto diffuso che l'amore di molti si raffredderà. Ma Dio salverà chi resisterà fino alla fine. Intanto il messaggio del regno di Dio sarà annunciato a tutto il mondo. Tutti i popoli dovranno sentirlo e allora verrà la fine. Un giorno vedrete nel luogo santo colui che commette l'orribile sacrilegio. Il profeta Daniele ne ha parlato. Chi legge, cerchi di capire. Allora, quelli che saranno nella regione della Giudea fuggano ai monti. Chi si trova sulla terrazza non scenda a prendere quello che ha in casa. Chi si troverà nei campi non torni indietro a prendere il mantello. Saranno giorni tristi per le donne incinte e per quelle che allattano. Pregate di non dover fuggire d'inverno o in giorno di sabato, perché in quei giorni ci sarà una grande tribolazione, la più grande che ci sia mai stata fino ad oggi, e non ce ne sarà più una uguale. E se Dio non accorciasse il numero di quei giorni, nessuno si salverebbe. Ma Dio li accorcerà a causa di quegli uomini che si è scelto. Allora, se qualcuno vi dirà: ecco il Messia, è qui, oppure è là, voi non fidatevi, perché verranno falsi profeti e false messia, i quali faranno segni miracolosi e cercheranno di ingannare, se fosse possibile, anche quello che Dio si è scelto. Io vi ho avvisati. Perciò, se vi diranno il Messia è nel deserto, voi non andateci. Se vi diranno il Messia è nascosto qui, voi non fidatevi. Perché come il lampo improvvisamente guizza da una parte all'altra del cielo, così verrà il figlio dell'uomo. Dove sarà il cadavere, là si raduneranno gli avvoltoi. E subito dopo le tribolazioni di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna perderà il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo e le forze del cielo saranno sconvolte. Allora si vedrà nel cielo il segno del figlio dell'uomo. Allora tutti i popoli della terra piangeranno e gli uomini vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con grande potenza e splendore, al suono della grande tromba, e gli manderà i suoi angeli in ogni direzione. Da un confine all'altro del cielo essi raduneranno tutti gli uomini che si scelti. Dall'albero del fico imparate questa parabola. Quando i suoi rami diventano teneri e spuntano le prime foglie, voi capite che l'estate è vicina. Allo stesso modo, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino e alle porte. Io vi assicuro che non passerà questa generazione prima che queste cose siano accadute. Il cielo e la terra passeranno, ma non le mie parole. Alcune cose sono successe e le hanno viste proprio i discepoli. Gesù fa un elenco di cose che succederanno, l'abbiamo letto. Se facciamo un breve riassunto, l'elenco è lungo di cose che succederanno e sono tutte bruttine. Dice, ci saranno guerre, ci saranno carestie, ci saranno calamità naturali, terremoti, ci saranno persecuzioni. Ci saranno persone che abbandoneranno la fede, si creerà un'ostilità l'uno verso l'altro, falsi insegnamenti, eresie, divisioni, illegalità. È interessante vedere che la parola greca usata per, tradotta nelle nostre Bibbie come iniquità, è la parola anomia, cioè l'assenza di legge, l'illegalità. Non ne vediamo noi, no? Di illegalità. E dice che proprio vedendo tutte queste cose alcuni gli cascheranno le braccia, perché dice ma non è possibile, e questo porterà a che cosa? Allo scoraggiamento per il male che vediamo, sembra che non ci sia mai fine. Vedrete la profanazione del Tempio, la fuga, dovete scappare. La distruzione di Gerusalemme. Ci sarà un allontanamento dalla fede. E alla fine il ritorno del Signore. Una prospettiva non bella. Sì, il finale è bello. Ma tra qui e il finale le cose non sono bellissime. Alcune cose i discepoli le videro. Non immediatamente, una trentina di anni dopo. Ci fu la distruzione di Gerusalemme. Distruzione di Gerusalemme è stato un massacro. E se pensiamo a Giuseppe Flavio, storico dell'epoca, dice nel suo libro Guerra Giudaica che la fame tra popolo fu causa di molti orrori e atti di cannibalismo. La fame era terribile, gli assedi. I giudei che non si arresero furono fatti prigionieri e crocifissi. Molti furono rimandati a Gerusalemme con le mani mozzate. I cristiani scapparono, molti scapparono. Gesù l'aveva detto, succederanno, quindi quando vedete scappate. E gli storici ci riportano che verso la fine del 66, quindi all'inizio della guerra, da Gerusalemme molti cristiani scapparono al di là del Giordano, a un centinaio di chilometri di distanza. Si ricordavano che Gesù aveva detto queste cose. Giuseppe Flavio dice che i morti in questa occasione furono circa 1.100.000. Massacrati dai romani, da Nerone, l'imperatore era Nerone a quell'epoca, e il bravo generale che conquistò e distrusse Gerusalemme e poi l'ultima fazione resistente a Massada, sulla rocca di Massada, fu il generale Tito. E di Tito ce ne ricordiamo tutti quando andiamo a Roma, perché a Roma c'è l'arco di Tito, all'inizio dei fori imperiali, possiamo vedere l'arco di Tito, eccolo qui, e non sono riuscito a trovare una foto adeguata, ma vedete all'interno dell'arco, sul lato interno di destra, che c'è quel bassorilievo, che raffigura una scena. Dalla parte opposta c'è un altro bassorilievo, che è questo, che ricorda, raffigura la conquista di Gerusalemme. Si può riconoscere la nukkà, il candelabro a sette braccia che viene portato via, eccetera. È proprio in ricordo della distruzione di Gerusalemme. Ce l'abbiamo in Italia, a Roma. Quindi quando vediamo l'arco di Tito, ci ricordiamo il massacro che i romani hanno fatto a Gerusalemme. Gesù spiega queste cose, però prosegue dicendo, guardate che ci saranno tutte queste cose, però state attenti di essere pronti. E inizia con alcune parabole, alcuni racconti per per spiegare bene le cose che voleva dire. Quindi inizia una serie di parabole che prendono il resto del capitolo 24 e tutto il capitolo 25. Inizia dicendo una cosa molto semplice. Guardate che, vi ricordate che qualcosa del genere è già successo. Con Noè, col diluvio, tutti facevano la loro vita, tutti facevano, sembrava che tutto andasse bene. Noè predicava, questo ce lo ricorda l'Apostolo Pietro, cercava di dire alle persone cambiate vita, nessuno gli dava retta. Poi è successo all'improvviso un diluvio, quindi sarà come ai tempi di Noè, una cosa improvvisa ma non imprevedibile, perché vi era stata detta. Era stato detto che sarebbe successo. Poi all'improvviso succede quello che era stato detto, quindi non era imprevedibile, è soltanto improvvisa. Dice, sarà una cosa del genere. E quindi inizia con varie parabole, con un significato simile, anche se con sfumature diverse. Prima inizia con quella di un furto notturno. Dice, se noi sapessimo che deve arrivare un ladro, se Adina e Mirella avessero saputo che arrivavano i ladri, probabilmente sarebbero stati svegli. No? Ma non ci pensavano. E i ladri cosa fanno? Vengono quando noi non ci pensiamo. Quando si accorgono che tutto sommato le persone dormono o non sono in casa. Quindi questa prima parabola ci porta alla imprevedibilità del momento. Richiede costanza, attenzione, vigilanza. Non si sa mai quando potrebbe succedere. Non ci sono precauzioni che valgono contro i ladri. L'unica precauzione è una costante attenzione. Sentivo un servizio sulle porte blindate. Dice, se volete scegliere una porta blindata, prendetene una che nessuno conosce, che non è famosa, a cui non hanno fatto pubblicità, perché appena viene fatto pubblicità a qualcosa che incomincia a essere venduta, cercano subito di trovare come scassinarla. Una che non sanno come è fatta, perché non viene mai venduta, è una cosa strana, non vale la pena perdere tempo a trovare il sistema. Quindi, dice, l'unica precauzione, tutto sommato, è l'attenzione. Poi un'altra parabola, quella di un maggiordomo. E qui fa pensare all'incertezza del momento. Questo maggiordomo sa che il padrone sarebbe tornato. Il ladro non si sa che arriva. Ma in questo caso il maggiordomo sa che il padrone tornerà, ma non sa quando. Quindi incomincia a lasciarsi andare, a dedicarsi a quello che piaceva a lui, non è attento per farsi trovare coinvolto nelle giuste attività. Quindi questa seconda parabola ci parla della incertezza del momento in cui succederà. Sappiamo che succederà, di questo ne siamo sicuri, non sappiamo quando. Altra parabola, le damigelle nuziali. 10 ragazze che stanno aspettando che inizi la festa, che arrivi lo sposo. Non so se non arriva mai. E si addormentano. Poi quando arrivano, si svegliano di colpo e devono, è buio, devono accendere le loro torce a olio, le loro lampade a olio. Il problema non è che si sono addormentate. Il problema è che non erano pronte a svegliarsi. Il problema non è che dormivano. Non è, quello, non è stato quello il problema. Il fatto è che quando arriva si svegliano, ma ce ne sono alcune che non avevano preparato le loro torce, le loro lampade, gli mancava qualcosa. Non erano pronte al ritorno in qualsiasi momento. Alcune erano pronte, avevano sempre preparate, avevano l'olio di scorta, le altre no. Il problema non era essersi addormentati, perché la nostra vita nell'attesa va avanti, con i suoi ritmi. Il problema è, noi, non è che quando eravamo in servizio in vigile fuoco non dovevamo andare in bagno, non dovevamo mangiare, non dovevamo... No, avevamo i nostri... La vita andava avanti nell'attesa, però nel momento in cui succedeva qualcosa, dovevamo mollare tutto e partire. Dovevamo essere pronti in ogni momento, non stare con le mani in mano in ogni momento. Quindi l'essere sempre pronti. Stiamo dormendo? Ok. Succedeva, ci svegliavano di notte, dovevamo essere pronti a partire. E c'era tutto quello che dovevamo fare per essere pronti nel minor tempo possibile. Poi c'è quella degli amministratori, quelle persone a cui viene affidato qualcosa. Nel tempo dell'attesa, queste persone dovevano usare le proprie capacità, i propri doni, le proprie potenzialità. Il Signore ci ha dato delle cose da fare, dei doni, delle capacità. Dobbiamo usarle nel frattempo. Non dire, adesso non so quando torna, non so cosa devo fare. No, per non sbagliare non faccio niente. Ci sono tanti testi che parlano di quello, di usare i doni che noi abbiamo, di metterli a servizio degli altri, di sfruttare quelle che sono le capacità che Dio ci ha dato per gli altri. Questa parabola ricorda il fatto che noi dobbiamo usare quello che noi abbiamo mentre stiamo aspettando. Il tempo dell'attesa è un momento per usare quello che Dio ci ha dato, per metterlo a frutto, non per stare lì, vabbè, aspettiamo e giriamo i pollici. No, intanto che aspettiamo, facciamo quello che il Signore ci ha detto che dobbiamo fare, in un modo o in un altro, le nostre capacità, le nostre attitudini, quello che sappiamo fare. Capacità che il Signore ci ha dato conoscendoci, perché nel racconto viene detto che a ognuno dà una certa somma di denaro da amministrare proporzionalmente alle capacità della persona. Quindi se il Signore ci ha dato delle capacità è perché Lui sa che noi sappiamo usarle, che siamo in grado di farlo, se no non ce l'avrebbe data. Quindi non possiamo mai dire, ma io non sono capace, ma no, è troppo questo, non sono in grado. Se il Signore ce l'ha dato vuol dire che siamo in grado. Adesso non facciamo l'elenco di tutte le cose che possiamo fare, dalle più semplici alle più complesse. Ci sono vari elenchi, anche nella Bibbia, di doni che il Signore ci può aver dato, ma pensiamo anche soltanto alla voce, di usarla nel modo giusto. Quello può essere per il canto, per la lode, per la testimonianza, per raccontare ad altri, per... Non è soltanto... Io non so cantare come, ci mettiamo i nomi che vogliamo. Quello che sappiamo fare, dobbiamo farlo. L'ultimo servo, invece, non fa niente. È stata... Il padrone non è che non lo conoscesse, Lo conosceva. E infatti a lui non affida una grande cifra, perché sapeva che ne sapeva gestire poca. Però qualcosa sapeva fare. Per lui dimostra che il padrone aveva visto giusto. Dice, io ti ho dato poco, perché tu non eri in grado di gestire tanto, ma neanche quel poco mi hai gestito nel modo giusto. Neanche quel poco è fatto in un modo giusto. Ti sei... l'hai nascosto, non l'hai voluto usare. Non l'hai voluto usare. Non volevi correre rischi. Con rischi di che cosa? Di sbagliare. Ma se propongo lì non ho sbagliato? Ma se dico la cosa sbagliata quando sono nella cellula? Ma se quando prego non coniugo bene i verbi? Allora non lo facciamo. Abbiamo paura di sbagliare, di essere presi in giro. Abbiamo paura di impegnarci. Perché se poi non riesco ad arrivare fino in fondo, non riesco a fare tutto, allora per non lasciare cose a metà non iniziamo neanche. Così non sbagliamo mai. Ed è vero. Chi non fa mai niente non è mai criticato per quello che fa. E noi tante voi ci difendiamo. Cosa ho fatto di male? No, di male non hai fatto niente. Cioè, hai fatto proprio niente. Quindi neanche di male hai fatto niente. Nascondiamo, mettiamo da parte. Poi, così non si rovina, no? La mia voce è così bella che, come quella vignetta che vi condividevo sulla settimana scorsa, su quel libro, dice, la Bibbia è così importante che la metto là, non la tocco mai, così non si rovina, no? È così preziosa che non la usiamo mai. E poi continua con un altro racconto. Un momento ci sarà la rendicontazione finale, un momento particolare. Cioè, quando il figliolo dell'uomo, capitolo 25, versetto 31, dice, verrà nel suo splendore insieme con gli angeli, si siederanno sul suo trono glorioso, tutti i popoli della terra saranno riuniti di fronte a lui ed egli li separerà in due gruppi, come fa il pastore quando separa le pecore dalle capre. E metterà i giusti da una parte e i malvagi dall'altra. Allora il re dirà ai giusti, venite, voi che siete benedetti dal Padre mio, entrate nel regno che è stato preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché io ho avuto fame e voi mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete ospitato nella vostra casa, ero nudo e mi avete dato i vestiti, ero malato e siete venuti a curarmi, ero in prigione e siete venuti a trovarmi. E i giusti diranno, Signore, ma quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo incontrato forestiero e ti abbiamo ospitato nella nostra casa o nudo e ti abbiamo vestito? Ma quando ti abbiamo visto malato in prigione e siamo venuti a trovarti? Dovremmo render conto. I giusti non si accorgono di quello che hanno fatto. Dicono, ma quando è che abbiamo fatto queste cose? Noi non ti abbiamo mai visto ammalato, non ti abbiamo mai visto, non ti abbiamo... Quando è che abbiamo fatto queste cose che tu dici che noi abbiamo fatto? Non siamo noi che lo diciamo, se tu dici, ma quando mai? Perché quando facciamo le cose nel modo corretto, tante volte non ci accorgiamo di farle. Se noi siamo gentili, non ci accorgiamo di esserlo. Perché fa parte di noi. Non ce ne accorgiamo. Molti anni fa, la prima volta che mi sono accorto che avevo una cadenza nel modo di parlare, ero in Toscana, avevo posteggiato la macchina, ho girato l'angolo per andare a chiedere un'informazione di dove dovevo andare. E ho chiesto, la strada per Firenze qual è? E quello mi ha risposto, deve andare da questa parte, ma sta arrivando da Milano o sta tornando a Milano? Ho detto, la macchina è dietro l'angolo. Sono arrivato da là, quindi non può aver visto la macchina. Da dove l'ha capito? Evidentemente avevo una cadenza milanese che io non sentivo. Ma perché io non la sentivo? La sentivano gli altri e non io. Perché faceva parte di me. Quindi io non mi ascoltavo, non mi sentivo. Parlavo in maniera normale. Se voglio avere una cadenza, allora mi sforzo, lo so. Ma se fa parte del mio essere, non mi accorgo delle cose. E i giusti diranno, ma quando mai abbiamo fatto queste cose? E Gesù dice, quando avete fatto a uno di questi piccoli, al più piccolo dei miei fratelli, l'avete fatto a me. E non sta parlando di attivismo sociale. Perché l'Apostolo Paolo dice, ogni cosa che fate, fatela come per il Signore. Quando aiutate qualcuno, abbiate in mente come se lo stesse facendo per il Signore. Non vi staccate di fare del bene a tutti, dice quando ai cristiani della Galazia. Ai cristiani di Roma dice, sì, fate tante cose, ma ricordate, servite il Signore. Quello che dovete fare, il vostro servizio è un servizio al Signore, qualsiasi cosa che fate. Sia che sia qualcosa che noi riteniamo spirituale, abbiamo messo l'etichetta spirituale, per cui riteniamo che cantare è spirituale, dare da mangiare a qualcuno che non ce l'ha, quello è sociale. Ma chi l'ha detto? Dare una mano a qualcuno che sta male è sociale, predicare il Vangelo è spirituale. Gesù ha guarito dei lebbrosi, solo a uno però, solo con uno ha avuto un rapporto spirituale, gli altri li ha guariti. Era un lavoro sociale o era spirituale? Mentre gli altri diranno, ma Signore, noi volevamo magari, se sapevamo che eri tu lo avremmo fatto. No, ma quando è che non ti abbiamo mai dato, quando è che non ti abbiamo ospitato, quando è che non ti abbiamo, non ci ricordiamo di aver rifiutato qualcosa che tu ci chiedevi. E forse ci aspettiamo certe rivelazioni. La Bibbia ci ricorda che a volte quando siamo esortati anche a esercitare l'ospitalità, a ospitare persone quando c'è bisogno, che alcuni senza saperlo hanno ospitato degli angeli. E non sempre gli angeli in quella forma angelica come noi ce li immaginiamo. No? Quindi tutti vestiti in bianco, splendenti, la luce, no. Tante volte nella Bibbia viene detto, apparve un uomo, gli apparve un uomo. Ed era un angelo. Ma la visione che hanno avuto, quello che hanno visto, era un uomo, una persona normale che gli è apparso. Non sempre c'è quella reazione dell'apparizione soprannaturale. Tra altre cose, la parola angelo deriva dal greco, angelos, che vuol dire inviato. Noi potremmo tradurre tante volte la parola angelo come inviato, come messaggero. E allora ci cambierebbero alcune cose. Arrivò un messaggero da Dio, un inviato da Dio. Ed era un inviato soprannaturale, che si vedeva che era soprannaturale o meno, non lo sappiamo. A volte avvengono queste cose. E senza saperlo, a volte ospitiamo degli inviati da Dio. Potremmo riassumere questi due capitoli in maniera molto semplice e dire ci sarà un giudizio futuro, ma non sappiamo quando questo ci sarà. Per cui dobbiamo essere sempre pronti in questo momento. Potremmo riassumere così questi due capitoli, in maniera molto semplice. Che lo vogliamo o no, che ci piaccia o che ci crediamo o no, noi siamo sempre reperibili, perché non sappiamo in quale momento succederanno queste cose. E non sto parlando soltanto del ritorno del Signore. Questo è l'insegnamento principale. Sto parlando di quando il Signore in qualche modo toccherà la nostra vita. Il suo ritorno? Il nostro ritorno? Il ritorno di qualcuno intorno a noi? Qualcosa che ci succederà, ma noi eravamo pronti per quella cosa? Dobbiamo essere sempre pronti a ricevere la chiamata e lasciare tutto da un momento all'altro. Il piatto a metà. Gli affetti. Quindi facciamoci un po' di domande. Siamo pronti al ritorno del Signore, che è il primo significato di tutto questo brano? Facciamo quello che Lui ci ha detto che dovremmo fare? E lì non voglio aprire un'altra predica, ma quelle cose piccole o grandi che noi sappiamo che dobbiamo fare. O poniamoci un'altra domanda. Se il Signore tornasse oggi pomeriggio, cosa faremo tra adesso e le 3 del pomeriggio quando sappiamo che il Signore torna? C'è un aneddoto attribuito a San Francesco. C'è una domanda che lui era lì che zappava al suo orto. E è arrivata una persona che gli ha fatto questa domanda. Francesco, se sapessi che il Signore torna fra un'ora, cosa faresti? Lui ci ha pensato un attimo, dice, continuerei a zappare il mio orto. Perché? Perché lui sapeva che stava facendo quello che il Signore voleva da lui in quel momento. Non doveva dire, Signore, no, aspetta, ho ancora un sacco di cose da fare, ho lasciato in ballo delle cose, devo farne delle altre, sono in ritardo, non sono in regola. Ci sono le scadenze fine anno, ci ha ricordato Samuele. Aspetta, devo ancora compilare quel modulo, devo fare quelle cose. Non l'ho fatto, sono in ritardo. Allora sono nell'ansia perché so che c'è una scadenza. Se ho fatto le cose regolarmente, leggi permettendo, non sono nell'ansia. Va bene, ok, apro il cassetto, tutto pronto. Se sapessimo che il Signore tornasse nel pomeriggio, nelle nostre relazioni con le persone, come sono, dovremmo andare a chiedere perdono a qualcuno? Dovremmo perdonare qualcun altro? Amarezza, rancori da sistemare? Perché dopo non c'è più tempo, eh? O dovremmo cercare di portarci dietro qualcun altro? Siamo pronti a un incontro con il Signore o i suoi inviati, sotto qualsiasi forma arrivino? Se il Signore toccasse la nostra vita adesso, le benedizioni anche sono un modo in cui il Signore ci tocca. Ma tante volte noi ci rivolgiamo di più al Signore quando abbiamo dei problemi che non quando siamo benedetti. Anche questa è una forma di prova molto seria. Perché anche nel bene, quando ci va tutto bene, facile pregare quando ci va tutto male. Signore aiutami. Molto più difficile pregare quando ci va tutto bene. Quando ci sentiamo autosufficienti. E allora pensiamo di essere indistruttibili. Pensiamo di essere ormai... È più facile pensare alla nostra vita a un funerale che non alla nascita di un bambino. Perché il funerale ci fa riflettere di più, ci fa vedere la fine, non le benedizioni. E quindi cosa faremmo? Siamo pronti? Siamo pronti a parlare ad altri? Oppure siamo egoisti? Tutto sommato, io ci sono, chi se ne frega degli altri? Io il mio salvagente ce l'ho. Gli altri si arrangiano a un certo punto, non sono mica affari miei. Oppure siamo indifferenti, apatici, fatalisti, disinteressati. Ma Gesù cosa aveva detto di fare? Che ne sarà se il Signore tornasse oggi? Di amici? Di parenti? Che non hanno salvagente come noi. Loro il salvagente non ce l'hanno ancora. Li lasciamo qua? Siamo pronti a vedere i segni dei tempi. È vero che in tanti momenti della storia ci sono viste cose simili, ma questo dovrebbe farci riflettere ancora di più. Stiamo attenti che potrebbe succedere. E non è detto che siccome, vabbè, ma guarda, tanto tempo. Questi racconti sono l'antesignano della favola di Pierino il lupo. E poi quando arriva un lupo arriva, nessuno ci crede più. Ma dobbiamo essere pronti. Stiamo raffreddandoci, rilassandoci, stiamo sciupando il nostro tempo, stiamo disprezzando quello che Dio ci ha dato, lo teniamo chiuso in un cassetto. Non stiamo vedendo quello che il Signore ci sta mettendo davanti da fare? E questa è la nostra situazione. Stiamo usando le capacità che ci sono state date o non le vogliamo usare? Perché se no si sciupano. E allora cosa te lo date a fare se non le usi? Cioè, quando noi regaliamo qualcosa a qualcuno, quella persona, ti regaliamo magari un bello orologio, quella persona la tiene chiusa nel cassetto perché se no si sciupa, dice, ecco, cosa l'ho regalata a fare l'orologio. Me lo riprendo, tanto tu non lo usi, non ti serve. Stiamo facendo, vivendo, pensando alla nostra vita in questa prospettiva? Ne stiamo parlando con altri? Ci sono degli avvertimenti in tutto il testo che non abbiamo letto, abbiamo letto solamente una parte. Un avvertimento dice, attenzione, non lasciatevi ingannare, non fatevi sedurre, non abbiate paura, attenzione a non turbarvi di fronte a queste cose. Io vi ho avvisati, ve l'ho detto, non fidatevi, non credete a certe cose, state svegli, attenzione, tenetevi pronti, state svegli, attenzione, vi ho ripetuto un'altra volta. Guardate che succederà anche a voi, resistete fino alla fine, stringete i denti, perché anche a voi potrebbe succedere di rilassarvi, di allontanarvi, di raffreddarvi. Non so se avete notato che abbiamo cantato stamattina. Abbiamo cantato chiedendo al Signore di rinvigorire quello che c'era in noi, in quel vecchio canto che molti probabilmente non sapevano, no? Gli avvertimenti sono tanti. E abbiamo bisogno anche di altri? O ci bastano questi? Ci bastano o no? E per finire, che cosa ci dirà Gesù? Ci dirà, da che parte ci manderà? Tra le pecore o le capre? Questa sarà la nostra destinazione. Che cosa ci sentiremo dire? Pigro furfante che non sei altro? Fuori! Vai a piangere al buio come un disperato? Oppure ci sentiremo dire, bene, ti sei dimostrato un servo buono e fedele, partecipa anche tu alla gioia del tuo Signore. Cos'è che ci sentiremo dire? Cos'è che vogliamo sentirci dire? Penso possiamo passare qualche momento in silenzio a riflettere su queste cose. Che il Signore ci sta dicendo stamattina? E rispondere dentro di noi, con la nostra voce, alle cose che il Signore ci ha detto stamattina, in modo che possiamo anche noi sentirci dire l'ultima frase. Bravo, ti sei dimostrato un servo buono e fedele, un cristiano buono e fedele. Partecipa anche tu, vieni anche tu. Stiamo bene insieme.